Antologia Cristiana presenta.
Su tela e su carta.
Cosa si può dire di Pablo Picasso che già non sia stato detto? Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Se non tutto, tenteremo oggi di ripetere qualcosa dell'inventore del cubismo e ci lasceremo guidare dal suo autoritratto del 1906, nel quale egli si ritrae 25enne. L'espressione di quest'uomo non insolita per un ragazzo è solitaria, attenta, indagatrice. Un'espressione in cui perdita e attesa si uniscono. La testa e il corpo si protendono quasi verso il visibile. Sono alla ricerca di una forma percepibile, non l'hanno ancora trovata del tutto. Sono proprio sul punto di trovarla, di posarsi su di essa come un uccello su un tetto, ha detto John Berger. L'immagine è commovente perché rappresenta una presenza che lotta per diventare visibile. Picasso nasce a Malaga nel 1881. Pis, per lapis, pare sia stata la sua prima parola. Leggende? La sua grande amica Gertrude Stein osservava:
per Picasso la pittura era ciò che per gli altri bambini è l'ABC. Disegnare fu per lui il solo modo di parlare.
I primi disegni risalgono a quando Picasso aveva 9 anni e denotano già una grande padronanza della linea e della composizione. Dai bambini aveva sempre imparato molto.
Quando avevo la loro età, sapevo dipingere come Raffaello. Mi ci è voluta la vita intera per imparare a dipingere come loro.
Animali e corride i temi prediletti, ma presto si afferma la sua attenzione privilegiata per il mondo degli uomini. Non solo, la sua attitudine a frammentare, a distorcere la proporzione delle cose, il suo gusto per le caricature esorbitanti, per l'eccesso. Tutti indizi di genialità? È lo stesso Picasso a ridimensionare.
In pittura e nel disegno, diversamente che nella musica, non esistono enfant prodige. Quello che qualcuno considera una precoce genialità in realtà è il genio dell'infanzia, che a una certa età scompare senza lasciare tracce. È vero bensì che il ragazzino in questione un giorno potrebbe anche diventare un artista, ma dovrà ricominciare dall'inizio. Io, per esempio, non ho avuto questa genialità. I miei primi disegni non avrebbero certo potuto essere esposti ad una mostra di opere infantili. I miei primi lavori mancavano dell'ingenuità e della freschezza necessarie. Da giovane ho fatto cose di taglio accademico che ora mi stupiscono per la loro fedeltà all'originale.
Il padre di Pablo, modesto pittore e insegnante di disegno, al quale l'idea di contestare i canoni doveva apparire sconvolgente, insistette perché il ragazzo frequentasse le accademie tradizionali di Barcellona e Madrid. Così fu, ma la vera patria artistica di Picasso sarà presto Parigi, dove egli approderà a partire dal 1900 per compiervi diversi soggiorni via via sempre più lunghi. Qui Picasso incontrerà il suo vero ambiente. Le effervescenze culturali di inizio secolo lo porteranno a incontrarsi con Max Jacob, Henri Matisse, Guillaume Apollinaire, Henri Rousseau. Egli sarà attento alle loro opere, ma soprattutto alla loro realtà di esseri umani.
Non è ciò che l'artista fa che conta, ma ciò che è. Cézanne non avrebbe suscitato nemmeno un po' il mio interesse se fosse vissuto o avesse pensato come Jacques-Émile Blanche. Nemmeno se le sue mele dipinte fossero state 10 volte più belle. Ciò che ci attrae con forza in Cézanne è la sua ricerca inquieta. Ecco la lezione di Cézanne. Il tormento di Van Gogh. Ecco il vero dramma dell'uomo. Il resto è mistificazione.
Nei primi periodi parigini, Picasso soggiorna a Montmartre, il distretto artistico per eccellenza. È impegnato in un'incessante produzione volta a ritrarre soprattutto diseredati, personaggi bohemien, saltimbanchi, arlecchini, giocolieri. Il fascino intrigante del tetro. Persone sole o famiglie spezzate, figure anonime sullo sfondo di una metropoli brulicante. Senso negativo della vita? Solitudine? I primi anni furono in effetti difficili, visto che non parlava neppure il francese. Eppure, come qualcuno ha osservato, Picasso aveva bisogno di Parigi. Quello che lo guida in questa fase, periodo blu, periodo rosa, sembra essere comunque lo sforzo di trovare un significato simbolico della realtà. Quello sforzo e quel bisogno del reale di accedere alla visibilità, cosa che sarà così ben sintetizzata nell'autoritratto del 1906. Pian piano, anche nella difficile eppure elettrizzante capitale francese, Picasso si avvia a una certa notorietà, non libera però da polemiche.
Se sono in grado di dipingere come Raffaello, ho almeno il diritto di scegliere il mio stile e la gente deve riconoscermi questo diritto. Invece no, dicono di no.
È proprio nell'anno successivo all'autoritratto, e cioè nel 1907, che i critici segnano comunque l'avvio del cubismo, qualcosa di più che un semplice stile. Una rivolta contro tutti i movimenti precedenti, una autentica rivoluzione artistica, ma soprattutto un mutamento radicale nelle relazioni fra l'immagine dipinta e la realtà. Non più opposizione fra arte astratta e arte concreta. Nel cubismo i due aspetti miracolosamente si fondono. Innanzitutto nella scelta dei soggetti, quasi sempre presi dalla realtà quotidiana, da ciò che letteralmente si trova a portata di mano. Quindi nella scelta dei materiali, insoliti, nell'impiego ad esempio del collage. Terzo, nel modo di vedere, e questa è veramente la cosa più complessa da spiegare. Ma è veramente da spiegare?
Ognuno desidera comprendere l'arte. Perché non tentare di capire il canto di un uccello? Perché amiamo la notte, i fiori, tutto ciò che ci circonda, senza cercare di capirlo? Ma nel caso della pittura, la gente sente il bisogno di capire. Se solo potesse rendersi conto, prima di tutto, che un artista lavora per necessità interiore, che è egli stesso un insignificante frammento del mondo e che non gli si dovrebbe attribuire maggiore importanza che a una quantità di altre cose che ci procurano piacere, anche se non sappiamo spiegarle.
Il cubismo dunque come frutto di una semplice necessità interiore? L'opera che sempre a detta dei critici sintetizza lo spirito vero del cubismo è Le Mademoiselle d'Avignon, dello stesso 1907. Qui, come altrove, non è più la presenza della persona in carne ed ossa ad essere evidenziata, quanto la complessità della sua struttura fisica. È come se il cubismo avesse intuito la necessità di studiare la realtà da diversi punti di vista, ciò che negli anni a venire farà il linguaggio cinematografico, con la possibilità delle diverse inquadrature, ciò che in questi stessi anni spiegherà la fisica relativistica, o ciò che esprimerà la musica dodecafonica, una democrazia dei punti di vista, un livellamento degli sguardi. Il soggetto si frantuma, i piani si intersecano e nello stesso tempo la visione diventa più complessa. Rende ragione, cioè, di un'intuizione molto contemporanea, l'interdipendenza dei fenomeni. Nessun fatto esiste per se stesso, a sé stante. Nessuna situazione è più statica, immutabile. Ma Picasso, suprema ambiguità degli artisti, nega e continua a dirsi portatore di un'immediatezza quasi infantile.
Io vedo per gli altri, cioè riporto sulle tele le improvvise visioni che mi si impongono con forza. Non so in anticipo che cosa rappresentare sulla tela, né tantomeno posso decidere quali colori usare. Mentre lavoro non sono consapevole di ciò che sto dipingendo sulla tela. Ogni volta che comincio un quadro mi sembra di lanciarmi nello spazio. Non so se ritornerò sulla terra sano e salvo. Solo più tardi comincio a valutare l'effetto di ciò che ho fatto. Le diverse maniere che ho adottato nella mia arte non devono essere considerate come un'evoluzione o come tappe verso uno sconosciuto ideale di pittura. Tutto ciò che ho fatto era per il presente, con la speranza che rimanesse sempre attuale. Non ho mai preso in considerazione lo spirito di ricerca. Quando ho trovato qualcosa da esprimere, l'ho fatto, senza pensare al passato o al futuro. Non ho mai fatto tentativi o esperimenti. Quando avevo qualcosa da dire, l'ho detta nel modo che sentivo giusto. Motivi diversi richiedono inevitabilmente metodi diversi di espressione. Questo non implica evoluzione o progresso, ma un adattamento all'idea che si desidera manifestare dei mezzi per manifestarla.
Ed è sempre in questo fortunato 1907 che Picasso incontra Georges Braque, altro esponente di rilievo del nuovo movimento pittorico. Collaborazione intima, emulazione e amicizia vivissima.
Vivevamo a Montmartre, ci vedevamo ogni giorno. Parlavamo. Picasso e io durante quegli anni ci siamo detti cose che nessuno dice più, cose che oggi sarebbero incomprensibili e che a noi hanno dato una gioia immensa. Era un po' come trovarci insieme incordata su una montagna. Soprattutto eravamo molto assorbiti dal nostro lavoro.
Per mesi i due giovani furono inseparabili. Di giorno dipingevano, di notte si incontravano e studiavano l'uno le opere dell'altro. Quello che scaturì dai loro incontri, ribadisce Picasso, non fu mai frutto di un programma.
Quando abbiamo inventato il cubismo, non avevamo nessuna intenzione di inventare il cubismo. Volevamo semplicemente esprimere quello che avevamo dentro.
Poi il sodalizio finì. Dopo il tempo della collaborazione, il tempo della solitudine. Nel 1911 Braque parte per la guerra, a Picasso resta la celebrità e già diverse vite sulle sue spalle. studente di poca fortuna, lavoratore prodigioso, ribelle dell'Accademia, intellettuale dei caffè di Barcellona e Parigi, intraprendente pittore di Montmartre e infine leader dell'avanguardia. Inizia la sua comoda esistenza borghese. Da Montmartre si trasferisce in un quartiere ricco di Parigi e incomincia a frequentare l'alta società. Inizia a collaborare con gli spiriti creativi più in vista del tempo, Cocteau, il coreografo Diaghilev, Erik Satie, Igor Stravinsky. Disegna il sipario, i costumi e le scene di un balletto di Diaghilev musicato proprio da Satie.
Creammo Parade in una cantina a Roma, dove la compagnia provava. Camminavamo al chiaro di luna con i ballerini, visitammo Napoli e Pompei, conoscemmo i futuristi dallo spirito Gaio.
Dopo la stagione cubista, resta il peso di una celebrità raggiunta forse un po' troppo rapidamente.
Quando si tratta di scegliere, ci sono ben pochi soggetti. Non si fa altro che ripeterli. Venere e Cupido diventano la Vergine con il bambino, poi madre e figlio, ma è sempre lo stesso soggetto. Inventare un nuovo soggetto deve essere magnifico. Prendiamo Van Gogh, le sue patate. Una cosa di tutti i giorni. Averle dipinte o aver dipinto i suoi vecchi scarponi. Questa è stata davvero una gran cosa.
E così Picasso torna inevitabilmente al classico, anche se non può impedirsi di trascinare con sé una indelebile impronta di originalità.
Non aspettarti che mi ripeta. Il mio passato non mi interessa più. Piuttosto di copiare me stesso, preferisco copiare gli altri. Se non altro, li arricchirò di qualcosa di nuovo. Amo troppo la scoperta. Che cos'è, in fin dei conti, un pittore? È uno che desidera raccogliere, facendoli da sé, i quadri che ha visto nelle collezioni degli altri. Si incomincia così, anche se dopo le cose cambiano.
Picasso non si ripeterà neppure nella vita, che avrà un andamento molto inquieto e instabile, segnato peraltro da un divorzio e da successive relazioni amorose. Dipingerà più raramente, ma sempre animato dall'intenzione di sconvolgere, di colpire il pubblico. Entreranno nelle sue tele mitiche figure di animali, personaggi fantastici per metà uomini e per metà tori, o ancora scene di baccanali, di bizzarri accoppiamenti sessuali. Le opere d'arte, questa diviene la sua filosofia, devono colpire.
L'opera d'arte non deve lasciare indifferenti. Non è una cosa che le persone possano trascurare o degnare soltanto di uno sguardo distratto. Deve tonificarle, provocare in loro una reazione, innescare un processo creativo, se non altro nell'immaginazione. Deve sottrarle al loro torpore.
Siamo negli anni 30. In Europa il torpore e l'indifferenza si alternano con l'inquietudine. C'è proprio bisogno di qualcuno che scuota le coscienze. Il fascismo si sta affermando in Italia, in Germania e in Spagna. Picasso non aveva mai assunto posizioni politiche nette, ma certo le sue simpatie vanno più verso la democrazia. 26 aprile 1937. I bombardieri tedeschi al servizio del generale Franco radono al suolo la città basca di Gernika, sede di un fiorente mercato. Muoiono migliaia di persone. Picasso è stato appena incaricato di preparare un dipinto murale per il padiglione spagnolo dell'Esposizione Universale di Parigi. Decide per un'opera dal contributo profetico.
In fin dei conti, si può produrre solo contro qualcosa. Io faccio quadri che mordono. Violenza, clangore di cimbali, esplosioni. Un buon dipinto, ogni dipinto, deve essere irto di lame taglienti.
Si era sempre detto convinto dell'immediatezza dell'opera pittorica. La visione apocalittica di Gernika conferma questa sua convinzione.
Sarebbe molto interessante riprendere fotograficamente non gli stadi, ma le metamorfosi di un dipinto. Probabilmente si potrebbe allora scoprire il percorso cerebrale che materializza un sogno. Ma si verifica un fenomeno molto strano. Si nota che, in sostanza, un dipinto non cambia, che la visione originaria rimane quasi intatta, nonostante le apparenze. Qualunque cosa interessante nell'arte accade subito all'inizio. Una volta superato l'inizio, si arriva già alla fine.
Sicuramente, nonostante gli infiniti studi precedenti a Gernika, l'esito finale del quadro è lo stesso che Picasso ebbe in mente quando si mise all'opera, sull'onda cioè di quella tremenda emozione. E forse, chissà, tutti i suoi quadri non sono che repliche dello stesso sentimento iniziale. Picasso diventa così critico e interprete di se stesso.
Se fosse possibile, non esisterebbe mai una tela finita. Esisterebbero solo stadi diversi di un unico dipinto.
Con Gernika, Picasso coglie l'essenziale di tutti i conflitti. Questa non è più solo la rappresentazione della guerra civile spagnola, ma la metafora di tutte le guerre, di tutti i contrasti e le lacerazioni, anche interiori. A 56 anni, l'artista scopre il suo impegno e francamente ormai può permetterselo. Potrà permettersi, benché lontano dalla patria, o forse proprio perché lontano dalla patria, perfino di ironizzare sul generale Franco. Tutto il resto, forse, sarà d'ora in poi soltanto leggenda. Lo sguardo solitario, attento e indagatore del ritratto giovanile ci riconferma allora l'intuizione di un compito di fronte al quale l'invenzione di movimenti pittorici, forse, è ben poca cosa.
È mio desiderio in questo momento ricordarvi che ho sempre creduto e credo tuttora che gli artisti, i quali vivono e lavorano a contatto con i valori spirituali, non possono e non devono rimanere indifferenti a un conflitto in cui sono in gioco i più alti valori dell'umanità e della civiltà. Che cosa credete che sia un artista? Un imbecille? L'artista è nello stesso tempo un essere politico, costantemente attento alle lacerazioni, agli eventi luttuosi o felici. No, i dipinti non si fanno per decorare gli appartamenti. Sono strumenti di guerra. Servono per attaccare il nemico e per difendersene.
Sigliamo questa trasmissione dedicata a Picasso con un pensiero di Giovanni Paolo II inserito nel messaggio al meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini.
Dio dona all'uomo la capacità creativa. Essa, come espressione della trascendenza, si trova in ogni parola e in ogni gesto, e soprattutto in quelle parole, in quei gesti, in quelle opere che rivestono il valore di una sintesi, come ad esempio l'opera d'arte, che è il riflesso dell'universale nel particolare.
Cari amici, questa puntata di Su tela e su carta si conclude qui. La voce di Pablo Picasso era di Andrea Tiduna. Abbiamo letto stralci da suoi pensieri ed interviste pubblicati in Intelligenze creative di Howard Gardner, tradotto in Italia da Rodolfo Rini per l'editore Feltrinelli, e da Splendori e miserie di Pablo Picasso di John Berger, tradotto in Italia da Iosella Greco per Il Saggiatore. Abbiamo ascoltato musiche di Isaac Albeniz, Joachim Turina, Maurice Ravel, Eric Satie, Arnold Schoenberg, Claude Debussy, Philip Glass, Igor Stravinsky. Nel ringraziare Gian Berardino Carlucci per l'allestimento e la regia di questa trasmissione, Massimiliano D'Angelo per la realizzazione tecnica, Marco Di Battista per la consulenza musicale, Laura De Luca vi dà appuntamento con Antologia Cristiana. A domani.